diciamo che io sono del 56, per cui l'incontro con tuo padre è avvenuto alla fine degli anni 60, inizio anni 70, diciamo 68-69, quando io uscivo dal mini basket e si entrava a far parte delle squadre giovanili. Tuo padre ha preso una squadra di ragazzi che era il 57 ed è stata una delle prime squadre giovanili che tuo padre ha preso come nucleo. Nel 1956, nati nel 56 eravamo soltanto due, io e Gigi Ronca, e ci siamo in qualche modo aggregati, poi si andava di due anni in due anni nelle squadre, per cui finivamo di essere accoppiati o ai 55-57, tipicamente andata 56-57, che per un periodo è stata anche un po' l'asse portante del Tona Basket in anni a seguire. Noi arrivavamo giovani, allenati da un allenatore giovane, uno dei primi che si era diplomato all'ISEF, che allora era una cosa assolutamente non comune, gli allenatori erano fatti in casa. Tuo padre è arrivato a portare una professionalità e una tecnica importante nella pallacanestro tortonese. Quasi un rigore. Gli allenamenti di Mario erano allenamenti studiati, allenamenti pensati, e per lui fare un gruppo era importante, anche perché a lui è avvenuta la trasformazione dalla attitudine goliarda e dopo lavoro che dopo lavorista del basket senior ha un'attitudine più professionale. Non avevamo naturalmente né rimborsi spese né di soldi, non si parlava raramente di soldi anche per gli allenatori, però tuo padre cercava di organizzarsi come se fossimo una squadra, come se fossimo una società. Quindi non solo lui da una parte ha lavorato su di noi, sul nostro profilo cestistico e non, ma ha cercato anche di far crescere la società dal punto di vista dell'approccio nei confronti sia della pallacanestro sia del comportamento della società nei confronti di terzi, per cui questa società, che inizialmente era un gruppo di amici che andava a giocare una volta la domenica, con tuo padre si è trasformata in una società con un settore giovanile e una prima squadra. Questo, l'amicizia con tuo padre è cominciata giocando per lui sostanzialmente. Io ho cominciato a frequentare tuo padre direi nel 68-69, fino a quando non è mancato, e per diversi anni sono stato uno dei suoi giocatori e poi sono stato suo amico, e durante sono diventato suo amico e sono rimasto un suo amico. Se due aggettivi mi vengono in mente di tuo padre sono schietto e rigoroso. Certo, non mi viene in mente loquace, però devo anche dire che con gli amici tuo padre parlava. La sua riservatezza era dovuta in parte al carattere, in parte a una forma di difesa, perché nonostante tuo padre avesse una capacità di eloquio notevole, aveva una necessità, secondo me, una voglia di riflettere prima di parlare. Inizialmente, forse da ragazzo, questo era stato anche dovuto al fatto che, balbettando leggermente, a un certo punto, per evitare di interrompere le parole, scandiva le parole. ma poi è diventato un modo d'essere, per cui è stato molto di più che, credo che la sua conclusione esistenziale fosse che c'era già abbastanza gente che buttava al vento parole e lui pensava non a centellinarle ma certamente a meditarle. Qualche volta questo per lui è stato una qualche barriera all'approccio, cioè uno che non conosceva tuo padre aveva la sensazione che fosse una persona molto, molto severa, cosa assolutamente non vera. Tuo padre era una persona molto, molto scherzosa, molto, con un carattere molto, molto gaio. Era selettivo. Una delle cose che tuo padre ripeteva all'arbitro con cui non andava d'accordo e applicava spesso e volentieri come criterio di selezione, tuo padre diceva ma per quale motivo? Ma per quale motivo è stato uno dei leitmotiv della vita di Mario. Come non si rendeva, non riteneva che fosse necessario l'ostentazione e la, se vuoi, il protagonismo degli arbitri e dei giocatori in campo, dall'altra parte non vedeva nessun motivo di coinvolgersi in scene da saloon, da cortile o semplicemente in diatribe assolutamente non necessarie. Probabilmente qualcuna delle persone che ha intervistato avrà parlato dell'impegno politico di tuo padre. Lui militava nel Partito Repubblicano, ma mai sopra le righe. Aveva delle idee politiche ben definite, ma non lo trovavi mai coinvolto in litigate o in discussioni che fossero pubbliche. Quello che credo i ragazzi della nostra età, generazioni intere, lui è entrato nel Daytona Basket ed è diventato amico della prima generazione di giocatori del Daytona Basket, i Marco Carboni, i Lugano, i Vittorino Rossi, che in qualche modo erano ragazzi quasi con lui, con differenze d'età di pochi anni. Noi l'abbiamo sempre visto come il professor Armana, per cui il rapporto tra i ragazzi che avevano 14-15 anni quando abbiamo cominciato all'inizio degli anni 70 e tuo padre è sempre stato il rapporto con il professor Armana, con il nostro allenatore. Ma questo rapporto si è convertito in un rapporto di amicizia e di rispetto. Direi che non essendoci, tuo padre non è mai stata una persona espansiva, non è mai stata una persona che ha mai dato grande confidenza agli estranei, e quindi chi di noi si è avvicinato a tuo padre dal punto di vista emotivo, dal punto di vista dell'amicizia, lo ha fatto poco per volta, lo ha fatto ammirando il grande profilo etico di tuo padre e di schiettezza. Mario preferiva non dire, ma non raccontava balle mai. Aveva delle opinioni ben definite, ma non tendeva a prevaricare. Per cui se qualcuno aveva un'opinione diversa dalla sua, lo ascoltava, quando non era d'accordo ti rendevi conto che non era d'accordo, ma non litigava mai. Il suo modo di esprimere il suo dissenso era silenzio. Questo qualche volta è stato scambiato per timidezza o per distacco, e invece era un modo civile, molto civile, di dissentire. Noi siamo cresciuti scambiandoci informazioni, almeno io sono cresciuto scambiandomi informazioni tecniche con tuo padre. Io andavo negli Stati Uniti, andavo a fare un camp perché avevo la possibilità di girare, avevo amici e ne avevo la possibilità. Poi venivo a casa e tuo padre mi intervistava, allora cosa è successo qui, cosa hai fatto là. Naturalmente chi ha giocato, chi è stato allenato e chi ha giocato per tuo padre è uscito con un certo tipo di idea della pallacanestro. Niente riflettori, lavoro duro, lavoro di squadra. Questo lo dice qualcuno che si è molto allenato e ha molto poco giocato con tuo padre, con la consapevolezza dei motivi. Io dico ai miei figli, quando fanno uno sport di squadra, il dovere di un partecipante alla squadra e farsi un mazzo così durante la settimana, perché altrimenti i titolari non vengono sollecitati e la domenica perdono. E se loro perdono, la colpa è la tua. Il basket si gioca in 10 e non in 5, perché il tuo dovere è mettere i tuoi compagni, che sono più forti di te, che sono più capaci di te, nella condizione di fare fatica. Se non gli fai fare quella fatica, non partecipi per quello che è il tuo dovere nella squadra e non dai il tuo contributo a vincere. Questo voleva dire che, siccome anche in quegli anni si avevano squadre abbastanza forti, che potevi scegliere se giocare da comprimario in prima squadra o giocare da primario, da giocatore importante, in serie inferiori. E tuo padre mi ha insegnato che è meglio, molto meglio, essere il terzo a Roma che il primo in Gallia. Negli stessi anni in cui io accompagnavo la panchina di tuo padre in Serie D o in Serie C2, facevo 60 punti o 50 punti di promozione e non serviva assolutamente niente, perché non avevi la possibilità di confrontarti con giocatori bravi come te o più bravi di te. Mario è riuscito a creare una squadra di gente che aveva capito che il comprimario aveva la stessa importanza per la squadra del titolare. Questo non sembra, anche molto spesso, poi nel prosieguo delle attività cestistiche a Tortona, non ho avuto la sensazione che questo concetto fosse poi perseguito e assimilato. Per cui a 15-20 anni di distanza ho sentito ragazzi lamentarsi perché non giocavano. Eppure chi gioca nell'NBA ed è nei 12 e fa 3 minuti o 7 minuti e poi di colpo fa 25 minuti nei playoff e fa vincere la squadra, nessuna di queste persone si lamenta perché non gioca. Spesso e volentieri la gente si sorprende di quanto una persona che è il numero 11, 10, 9 del roster guadagni 3-4 milioni di dollari all'anno, e tutte queste persone, quando vincono l'anello, hanno vinto l'anello e pensano di averlo vinto loro, non che l'abbiano vinto i loro compagni. Tuo padre era riuscito a creare questo stimolo quest'anno. Eravamo un gruppo di persone che andava in giro, che si divertiva e che vedeva in tuo padre una specie di termometro. Io parlo di aneddoti. Mi ricordo una partita fatta a Loano, all'aperto, giocavamo in Serie C, e a Loano c'era una squadra molto forte, il playmaker di Loano era Lino Lardo, che poi è diventato un allenatore di Serie A, un giocatore di Serie A e poi un allenatore di Serie A. Lardo, Vaccarezza, Vallarino erano giocatori per quel tempo importanti. Era una squadra molto superiore alla nostra, abituata a giocare all'aperto, sul cemento. Abbiamo perso 64-24. Mi ricordo il tema perché nella disperazione avevo giocato tanto tempo, perché non c'era un giocatore che era in quel momento cruciale per noi, che era Vittorino Rossi, che aveva un grande tiro ed era una persona molto emotiva e era disturbato perché il vento gli spostava la palla e non riusciva a fare canestro. Allora tirava 15, 20, 30 volte e non faceva mai canestro. A quel punto, per disperazione, tuo padre mi ha messo dentro non i soliti 3 minuti o 4 minuti per sostituire i centri che in quel momento avevano carenza di fiato o di falli, ma per vedere se si poteva dare una scossa, considerato il fatto che noi del 57-56 siamo arrivati in prima squadra che avevamo 15 anni, 16 anni, quelli erano gli anni. Insomma, abbiamo perso 64-24 e poi siamo risaliti sul pullman e abbiamo cominciato a ridere e scherzare fino a che tuo padre non è risalito sul pullman. A quel punto nessuno ha più parlato, tuo padre ci ha guardato tutti e ci ha detto: può vincere o si può perdere, ma io non vado in giro ad avere vergogna di come si gioca e dell'impegno che ci si mette. E noi siamo riusciti in 12-13, allora non c'era il seguito, c'era la squadra, e non c'era il massaggiatore, non c'era nessuno, c'era tuo padre e i giocatori. Siamo riusciti ad andare da Loano a Tortona, che nel 1968-69 era un viaggio, senza proferire parola e pensierosi per quello che aveva detto tuo padre. Quindi giocatori che avevano la stessa età di tuo padre, giocatori che avevano la mia età, che ne avevo metà di anni di tuo padre, o meglio, lui era del 43, io del 56, quindi potevo avere 16 anni e poteva essere il 69, quindi nel 69 io avevo, no, nel 72 io avevo 16 anni e lui ne aveva
trentina.
Bene, c'erano dei giocatori che avevano quasi la sua età, Mauro Logano, Brenci, eppure tuo padre, che ci aveva messo di fronte alla necessità di considerare che sì, si giocava per divertirsi, ma c'era un limite a tutto, e noi avevamo perso 64-24 e ci stavamo, facevamo bisboccia come se avessimo vinto la finale di Rio. Sicuramente questa caratteristica del prendere molto seriamente il proprio lavoro è stata una dei leitmotiv della vita di tuo padre, che era una persona buona, schietta, semplice, ma allo stesso tempo molto molto professionale, molto c'è una parola inglese che Toro è una persona che alle cose passa attraverso, che le analizza, che le valuta, che in qualche modo ci pensa. Noi prima della preparazione estiva, che non si faceva all'estero, non si faceva nei posti di villeggiatura, si faceva semplicemente dietro lo stadio e si cominciava a correre, si correva fino su per Strada Viola, fino a Voe, ritorno, e poi si faceva un po' di ginnastica allo stadio per poi fare allenamento la sera. E durante questa preparazione tuo padre ci prendeva uno per uno e ci faceva parlare, ci faceva raccontare dei nostri sogni, ci faceva raccontare delle nostre aspettative, ci faceva delle domande che allora erano domande abbastanza inusuali, perché sentirti a 14 anni chiedere cos'è il basket per te era una cosa che ti potevi aspettare da allenatore di basket, sentirti chiedere che cos'era la vita meno, eppure queste erano le cose che tuo padre era curioso del mondo e voleva sapere. Questa è stata una caratteristica che lo ha accompagnato anche dopo, anche quando è stato meno bene, o semplicemente tra me e lui si è stabilita un'amicizia che è cresciuta col tempo, è cresciuta con il rispetto reciproco, è cresciuta sui campi da tennis, è cresciuta andando a caccia insieme, è cresciuta andando a cena insieme, parlando della vita e sempre meno di basket. Ci sono allenatori, ci sono persone con le quali io mi vedo regolarmente e comunque ho frequentato per anni nell'ambiente del cestistico, nell'ambiente del basket di Tortona, e l'argomento era il basket. Con tuo padre l'argomento era la vita, e quindi la filosofia di vita di tuo padre, che è stata per me sicuramente un punto di riferimento. Il modo di vedere la vita di tuo padre era per me una lente con cui vedere le cose, una lente attraverso la quale mi piaceva e ci tenevo a guardare, perché la vita mi aveva portato ad avere successo, ad avere attività in tutto il mondo, e il giudizio e la valutazione di tuo padre per me sono sempre stati importanti, perché sapevo che se avesse avuto qualcosa da dire l'avrebbe detto, perché sapevo che non si sarebbe impressionato se avevo i 30 brevetti, la laurea e gli investimenti in giro per il mondo, ma si sarebbe incuriosito e sarebbe stato interessato ad elaborare sul... Come è sempre stato incuriosito nella sua attività professionale. Cioè, tuo padre era una spugna, tendeva ad assorbire le esperienze, per cui se si andava a fare un concentramento juniores a Padova piuttosto che da un'altra parte, non era il vincere e il perdere, era il vincere e il perdere e vedere come società più organizzate e allenatori più con la possibilità di vedere tecniche più sofisticate disponevano la squadra in campo. Per Mario la tecnica fisica, era la tecnica individuale l'importante, però si è sempre trovato nella necessità di utilizzare materiale fisico non adeguato, come lo chiamava lui. Diceva, il problema che è che fuma la corsa su di tavolo, non c'erano giocatori grandi e non nascevano, per cui con giocatori piccoli, con giocatori non solo piccoli, ma anche con giocatori atleticamente meno dotati, la tattica e la strategia diventava più importante o altrettanto importante della capacità, della possibilità di andare a canestro di potenza. Per cui lui si è sempre trovato a giocare con squadre locali, perché l'internazionalizzazione, o meglio la esternalizzazione del Tortona, è cominciata quando tuo padre e Dino Canegallo e il dottor Binasco hanno trattato la cessione di De Stefanis all'allora Ausilio Paracadista Vettorino, che allora era la China Martini. Siccome Sergio era del 58, aveva 2 anni meno di me, era molto giovane, l'accordo è stato per 2 o 3 anni continua a giocare a Tortona e nel frattempo noi vi diamo dei giocatori non tortonesi per far salire il tasso tecnico della squadra. E allora per la prima volta sono arrivati i giocatori non tortonesi, che Tortona non si poteva permettere, e tuo padre ha gestito i primi Rallo, Paschetta, ancora prima di loro giocatori meno di nome ma di grande sostanza, che la China Martini ci dava in cambio della futura promessa di far giocare De Stefanis poi in Serie A, cosa che non è avvenuta perché quando è arrivato alla maturità Sergio ha preferito andare all'università e quindi ha smesso di giocare. In quel momento tuo padre ha dovuto gestire la trasformazione da una situazione dove si gestiva un gruppo di tortonesi, che era un gruppo di ragazzi che giocavano la domenica, con un gruppo di quasi professionisti. Il primo anno Rallo, Braghera, Malaspina è stato il primo anno in cui i giocatori non di Tortona venivano a Tortona a giocare per una qualche, diciamo, chiamarlo stipendio era una cosa grossa in quel momento, però per un qualche rimborso spese. E lui è stato quello che ha fatto il salto di qualità dal punto di vista della professionale, passando da gestire una squadra di assoluti dilettanti a una squadra di assoluti dilettanti più qualcuno. Quello che è rimasto immutato attraverso tutti gli anni che io ho visto tuo padre a Tortona e anche non a Tortona è stato il rispetto del giocatore nei confronti di tuo padre, un rispetto che veniva trasmesso attraverso sicuramente il rispetto delle conoscenze tecniche di tuo padre, ma certamente anche per l'autorevolezza e non per l'autorità di tuo padre, non per l'autoritarismo. Nessuno alzava la voce, nessuno alzava le mani in presenza di tuo padre, mai, in nessuna circostanza. Nonostante lui si sia trovato a gestire giocatori che nella vita e in sua assenza non erano esattamente dei cioccolatini, però lui riusciva a far passare un concetto di autorevolezza e di rispetto che ha sempre tenuto insieme e ha sempre spinto le squadre di tuo padre a dare il massimo, soprattutto nella loro pochezza, perché per tantissimi anni il Tortona Basket non aveva giocatori che potevano dominare la serie in cui giocava. Questi giocatori nascono per un caso, c'è stato il periodo in cui a Tortona sono nati De Rossi, Cermelli, Marina, Marco Disolfi, Gazzaniga, più o meno tutti insieme. Allora di colpo tu hai creato una squadra, un nucleo di una squadra che per la classe che faceva, per la serie che faceva, poteva giocare da protagonista. Ma complessivamente direi che la professionalità di tuo padre, come di altri allenatori che sono passati a Tortona in quel periodo, era quella di giocare con quello che il vivaio, con quello che la città generava. Non si è mai lamentato, ha sempre gestito la situazione per quello che aveva, che poteva, e si ingegnava e lavorava per cercare di adattare. Mi ricordo, mi diceva, facciamo uno uomo e gli altri quattro fanno una match-up, facciamo una difesa particolare. Studiava la squadra, andava a vedere l'avversario. Questo lo faceva sia per la prima squadra, sia per le squadre giovanili che lui contemporaneamente allenava. E quindi era una vita di pallacanestro. Non lo devo dire a te, che sei nato e cresciuto in quell'ambiente, ma tuo papà viveva di basket e focalizzava la sua attenzione sul basket, pur avendo, come ti dicevo, degli interessi molto vari, dalla politica al tennis, dalle chiacchiere con Carlino e il pappagallo al cinema. Io tuo padre poi lo vedevo al cinema e lui andava spesso con la mamma al cinema. E poi è arrivata la Breskin 5. La Breskin 5 non era niente di diverso di un altro gioco in 5. Tuo padre non era uno da... Allora non c'erano, ma non sarebbe stato uno da videogiochi, non era uno da giochi individuali. E quindi non si sarebbe inchiodato davanti al computer da solo, però sedersi con gli amici a giocare alle carte, sperabilmente in un gioco dove bisognava pensare, dove bisognava avere una strategia, dove bisognava fare una qualche simulazione. E questo, in questo c'è tutto Mario, non importa con chi giochi, ma giochi con delle persone che sono tue amiche e giochi in qualche modo a un qualche gioco che non ha la meccanica del gioco d'azzardo, ma la strategia di un gioco di pensiero. Erano i venerdì sera, erano il caffè e i commenti con gli amici, e era intergenerazionale, perché io ero ammesso a giocare a Whisky 5 a 20 anni, tuo padre ne aveva 35 e qualcuno ne aveva 50, per cui era anche un modo per stare insieme attraverso le generazioni. Per me, cioè, i ricordi di tuo padre sono infiniti, non è difficile scegliere, ma ti posso dire che il basket è stata una parentesi. Le prime cose che mi vengono in mente di tuo padre sono le sue espressioni uniche, la caccia insieme, il tennis insieme, la Breskin 5 e le cene. Poi arriva il basket. I ricordi più piacevoli e i ricordi indelebili sono sì stati di quando abbiamo vinto, ma spesso di quando abbiamo perso, e spesso di quando le cose sono... Mi ricordo una spareggio per andare in Serie C col Cuneo a Torino, dove io non giocavo ed ero in tribuna, non in panchina. E tuo padre che esce da quella partita e mi dice, guardati, saresti venuto bene fin tu. Quelle erano le espressioni di di tuo padre. E questo uno non lo prendeva come un atteggiamento negativo, ma come un atteggiamento inclusivo. Lui riusciva a far sentire importanti i giocatori che giocavano tra il numero 7 e il numero 11, quello che non giocava quella domenica o quello che appena passava a portare i palloni. Credo che nessuno possa riportare aneddoti che hanno la caratteristica di, cioè, che fanno veramente vedere il tipo di filosofia di tuo padre, perché durante una partita, quando ti aspetteresti di fare un minuto di sospensione per cambiare una strategia, per cambiare una marcatura o per decidere il da farsi, tuo padre passava un minuto di sospensione a raccontarci la storia del Gognino. E noi allora ci domandavamo perché. Cioè, tuo padre chiamava un minuto di sospensione e ci raccontava in dialetto la storia di quelli che erano partiti per andare a prendere il Gognino nella cascina degli altri, erano tornati e avevano scoperto che il loro Gognino era stato portato via. E lui faceva questo tipo di cose, non perché fosse naif, non perché fosse, non potesse dire passate da una 3-2 a una 2-3, ma perché riteneva che fosse più importante farci smettere di pensare al dito e farci cominciare a pensare alla luna, a cambiare atteggiamento nella partita. Il Gognino non sarebbe servito in quel momento lì, ma magari la partita dopo, due partite dopo, cinque partite dopo avremmo capito che la difesa sarebbe stata più importante dell'attacco e che bisogna anche sdrammatizzare il momento in quanto tale, che non è importante se poi fai due punti, tre punti. Tuo padre aveva una grandissima ammirazione per la potenza atletica accoppiata con la tecnica, però si sentiva come la volpe l'uva, cioè lui di giocatori bravi, atleticamente strapotenti, ha sempre dovuto vederli nelle squadre degli altri e quindi si è abituato a far diventare bravi, molto bravi, giocatori non mediocri, ma giocatori normali. Perché noi giocatori che erano dei grandissimi talenti naturali, per vedere il primo abbiamo dovuto aspettare Gianni Cermelli. E tuo padre era 20 anni che insegnava, e 20 anni che allenava prima che arrivasse Gianni. Cioè talenti naturali a cui tu non dovevi insegnare, ma che potevi guardare, e poi l'impossibilità di avere un giocatore alto che non fosse più o meno handicappato. La generazione nostra, nata negli anni 50 e negli anni 60, i giocatori alti erano alti come me, 1,90, 1,91, 1,92, hanno ottenuto posizione di centro molto più che decorosamente, molto bene, giocatori come Marco Carboni che non arrivavano a 1,95. E quando è arrivato Piero Fornasari, che è stato il primo 2 metri scarsi, un po' 2 metri un po' ingobbiti perché Piero stava sempre un po' giù con le spalle, tuo padre ne ha fatto una pietra portante della sua squadra per anni. Perché per anni non ci sono stati giocatori altrettanto grandi e i giocatori grandi venivano distillati da un gruppo giovanile che era quello che era, per cui io ho avuto la fortuna di giocare in prima squadra pur non avendone le capacità tecniche sufficienti, almeno per tantissimo tempo, per due motivi. Primo, perché tuo padre ammirava la perseveranza e la serietà, per cui se tu ti dedicavi, lui premiava, ti premiava con la presenza. Secondo, perché a Tortona quei gran il sonno ancora nasce, come diceva lui, non succedeva, per cui noi abbiamo un suo collega dice che a Tortona c'è la Madonna della Guardia e nascono solo guardie. È un po' così, cioè a Tortona noi abbiamo avuto una sovrabbondanza di giocatori bravi, bravini e di un qualche talento e di grande talento che giocavano uno, due e qualche volta tre, ma giocatori che giocavano 4-5 non ne abbiamo avuti mai. E allora per generazioni lui faceva di necessità della virtù e teneva giocatori che in un altro ruolo non sarebbero stati giocatori fondamentali, e invece lì lui doveva arrangiarsi perché almeno quattro giocatori sopra l'1,90 doveva ben schierarli. Per cui alcuni di noi hanno vissuto un'età cestistica molto più lunga di quella che si sarebbero meritati tecnicamente, perché non c'erano alternative. Però io non credo, la mia chiaramente è un'intervista traboccante di affetto nei confronti di tuo padre, perché per me è stato un amico, un mentore, una persona a cui io, diciamo, ho dedicato una parte importante della mia emotività per gli amici. Però non mi ricordo di aver visto persone che non fossero almeno rispettose nei confronti di tuo padre. Cioè, si potevano essere d'accordo o non d'accordo, però in nessuna circostanza, quando uno incontrava professionalmente e umanamente tuo padre, poteva uscirne con un'impressione di aver visto una persona da poco. Non è mai stato così in nessuna circostanza, né nelle cose dove Mario eccelleva, né nelle cose dove Mario non sapeva, ma lui riusciva a trasmettere questa immagine di schiettezza e di coerenza, che qualche volta è stata scambiata come vanità, non è neanche la persona giusta, la parola giusta, come tirarsela un po', cosa che io posso escludere in una maniera più assoluta, ma le persone che erano meno vicine a tuo padre potevano avere la sensazione che lui non le considerasse. Quasi impossibile il contrario, c'era difficile parlare con tuo padre e non considerarlo. Mentre siccome lui non aveva confidenza a chiunque, alcuni hanno avuto la sensazione che di loro lui avesse una cattiva opinione. Conoscendolo così da vicino come l'ho conosciuto io, tuo padre non aveva cattiva opinione delle persone, aveva un'opinione o non aveva un'opinione. Ma raramente, io non mi ricordo di aver sentito tuo padre parlare male di qualcuno. E questo non è una cosa comune, è un tratto difficile da trovare. C'è chi lo fa quasi per mestiere, chi lo fa per carattere, chi lo fa per vezzo, chi lo fa per maleducazione. Bene, queste cose tuo padre non le aveva. Non lo faceva per carattere, sicuramente non lo faceva per convinzione. Non ha mai avuto quel tipo di atteggiamento, anche perché non ha mai avuto bisogno. Tuo padre veniva notato più per i suoi silenzi che per le sue parole, e quindi non aveva nessun bisogno di sparlare, e qualche volta non aveva neanche bisogno di parlare. Queste sono delle caratteristiche che secondo me sono tipiche di persone eccezionali. E una persona che, nonostante, come tutti i timidi, qualche volta, soprattutto in campo, si è trovato costretto ad alzare la voce, una persona che nella vita la voce non l'ha dovuta alzare mai, è una persona che aveva dei numeri in un momento in cui, dal momento, cioè mano a mano che tuo padre ti rimbecchiava, è difficile perché non ha avuto il tempo di invecchiare, ma cresceva e maturava, il mondo diventava sempre più gridato e tuo padre e Mario era sempre più a disagio in un mondo gridato. Un mondo gridato non ti dava tempo di esprimere in maniera finita le tue opinioni, e in un mondo gridato non c'era abbastanza educazione, cosa che lui ha sempre avuto, di ascoltare l'opinione degli altri prima ancora di raccontare la tua. E il folklore che tuo padre ha sempre cercato di mettere nelle sue locuzioni era un tentativo di alleggerire la fatica, di alleggerire il momento. E io non credo che lui se le preparasse queste cose. Erano cose che venivano dal cuore. Quando noi facevamo qualcosa di veramente sciocco, i ragazzi di un terzo avrebbero detto: ma te look non stura, stupido come uno storno. Tuo padre diceva: water a si look, ma si look è beh, dai sturen al semagra paten per far sama look. Voi siete talmente stupidi che andate dagli storni a chiedergli la patente per essere chiamati stupidi. Quella era la tipica elaborazione di Mario, e lui lo diceva con... lui cercava di stare serio intanto che lo diceva, però gli scappava un po' da ridere. Allora veniva fuori un'espressione che era tra il serio e il... diciamo il faceto costretto, per cui con la cadenza di chi ormai non balbettava più ma aveva bisogno del suo tempo per dire le parole, venivano fuori queste cose che sono rimaste poi nella nostra memoria e sono diventate un punto d'affetto, sono diventate una... quando ci rivediamo tra cinquantenni, sessantenni, raramente parliamo della capacità tecnica di allenare, della capacità tattica, che era forse il punto più forte di tuo padre dal punto di vista del padre, ma sempre con grandissimo affetto ci ricordiamo dei momenti. La parola e l'atteggiamento. Quando le prime volte che il giocatore, che poi è diventato un giocatore fondamentale nella squadra di tuo papà, che era Orazio Marciano, ha cominciato ad allenarsi, aveva una grande prestanza fisica e il basket cominciava in qualche modo ad apprezzarlo in quel momento. Allora tuo padre lo guardava e diceva: Marciano, vieni su, va, che ti spiego un po' di basket, perché lui era sempre là sopra. Vieni giù Marciano. E se uno facesse una specie di libro delle cose che tuo padre ci ha detto negli anni, nei vent'anni in cui ha allenato la pallacanestro tortonese, sarebbe un libro di citazioni quasi di per sé da farne un... perché un po' volontariamente, un po' involontariamente, Mario aveva la capacità di sorprenderti. Queste cose venivano fuori o per spezzare la tensione, che alla fine lui ti diceva, alla fine è un gioco, se non vi divertite, allora non lo fate seriamente abbastanza. Quello che non perdonava era l'incoerenza, per cui tuo padre ha chiuso la carriera di giocatori che avrebbero avuto un talento maggiore, di altri che invece hanno giocato per lui 10 anni, perché non si dedicavano abbastanza, perché non erano abbastanza rispettosi della fatica degli altri. Lui ripeteva spesso, ricordatevi che gli altri fanno fatica perché voi possiate andare a tirare a canestro, non potete tirare a canestro e dimenticarvi dei vostri compagni. E lui ha sistematicamente privilegiato la coerenza e la serietà all'estro fine a se stesso, soprattutto nei ragazzi, mentre nei giocatori adulti rispettava e utilizzava per quanto possibile il talento e l'estrosità, ha sempre cercato di crescere i ragazzi nella filosofia di vita, nel basket come un supporto alla crescita, non come un fine a se stesso, non come un modo di darsi delle arie o un modo di farsi belli, ma per cui su questo lui è sempre stato molto tranchant, ha lasciato pochissimo spazio ai fronzoli. Uno degli aggettivi che non ho ancora citato è essenziale. Per tuo padre essere essenziali nella vita, nel basket, era assolutamente necessario. Per cui qualcuno di noi con un pochino più di tatto tecnicamente, eccetera, pensava che è una bella cosa fare un passo in più, un palleggiamento delle gambe, tuo padre si incazzava con la bici. Tu hai la possibilità di fare canestro, fai canestro. Hai la possibilità di portare via un pallone, porti via un pallone. Non devi essere efficace, non bello. Non mi interessa come è il tuo movimento. Quello che mi interessa è che la palla... Una delle prime cose che tuo padre ci ha detto quando siamo arrivati in prima squadra, lui, allora, non so se funziona ancora così, ma probabilmente sì, c'era un sostegno pneumatico che tirava giù il canestro. Allora lui il primo giorno dell'allenamento ha tirato giù il canestro, l'ha portato a livello di 1 metro da terra, ha preso 2 palloni, li ha messi uno di fianco all'altro, li ha messi dentro il canestro, vedete, ci stanno 2 palloni dentro il canestro. Ricordatevelo sempre, perché quando mi venite a dire che avete sbagliato di tanto così, ci stanno 2 palloni. Il mio problema non è che ci stanno 2 palloni nel canestro, è che in squadra come la vostra ci vogliono 2 palloni, qualche volta 3, per farvi giocare, e invece si giocano 1 pallone solo. E questo è stato una delle filosofie di vita di tuo padre: si gioca con 1 pallone solo, ma con 10 persone, anche i 5 che stanno in una panchina. Quando lui ha guardato la vita, l'ha guardata sempre da quel punto di vista. Non tutti hanno la fortuna di essere i primi, ma tutti, anche i secondi, anche i terzi, anche i decimi, hanno il loro ruolo. E non è un ruolo da comprimario, è un ruolo assolutamente necessario. Se non sei in 10, lui non faceva allenamento se non aveva 10 giocatori, perché se ne aveva 8, se ne aveva 7, dice andiamo a prendere una pizza. E questo non è da tutti, perché ci sono delle squadre che facevano 3 contro 3 e andava avanti lo stesso, perché non, Lui non riusciva a concepire come facendo tre allenamenti a settimana la gente non potesse arrivare in orario all'allenamento. Per cui se non c'eravamo tutti non si faceva l'allenamento. Diceva, stasera pago io, e si andava a prendere la pizza. Perché per lui si giocava nel basket e nella vita tutti insieme. E questo per me è stato un insegnamento di vita che mi sono portato dietro tutta la vita. E mi ha aiutato moltissimo a fare quello che ho fatto, a arrivare dove sono arrivato. Nell'ultimo periodo ci siamo visti tanto con tuo papà, perché lui non aveva piacere di raccontare come gli stavano andando le cose da un punto di vista della malattia, da un punto di vista, però sapeva di non dover tirare su difese con me, per cui siamo andati e abbiamo girato, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e lo abbiamo fatto così, in maniera semplice, come tuo padre ha sempre vissuto, senza tante, diciamo, tante stranezze, tante. L'Epos non è mai stato un leitmotiv della vita di tuo padre, mentre la solidità della persona per bene, la solidità della persona, diciamo, normale. Infatti quando tuo padre voleva dire una, perché io non l'ho mai sentito insultare nessuno, ma quel massimo che poteva dire a una persona è: ma ti, te non male. Perché per lui non essere normale era un meno, anzi era tre meno, perché lui aveva fatto della normalità e della, diciamo, del buon senso una ragione di vita. Io credo che tu troverai tantissima gente che parla bene di tuo padre. Io penso di aver avuto il privilegio di conoscerlo molto bene, sono naturalmente l'unico, ma e ti posso dire che lui era rigoroso con se stesso e quindi non ha mai scelto la strada più facile. E se ha avuto dei cedimenti dal punto di vista emotivo, cioè se ha viziato qualcuno, non è stato se stesso, non è stata sua moglie, non riusciva a non essere orgoglioso quando parlava di te e di Matteo. Prendeva quel atteggiamento un po' rigido, diventava un pochino rosso e poi diceva: però Matteo, Marco. Allora, se tuo padre è stato bias, è stato un pochino bias con voi, nel senso che non riusciva a trattenere l'orgoglio e l'affetto che aveva nei vostri confronti, ma nei confronti di se stesso è sempre stato rigorosissimo. Questa cosa, secondo me, traspariva. Allora, chi non capiva poteva dire: Mario è un po' rigido. Chi capiva sapeva che Mario era vero. Una delle cose che certamente puoi dire di tuo padre è che non ha mai cercato di captare la benevolenza di nessuno. Lui era quello che era, trattava in maniera assolutamente civile, in maniera assolutamente onesta con la gente, ma non correva dietro il giudizio della gente. solo le persone di grande carattere e solo le persone di grande personalità possono permettersi quel tipo di atteggiamento, perché prima o dopo tutti pensano di, cioè, il piacere, la voglia di piacere, la gente, chi più chi meno, è un'attitudine che un pochino ce l'hanno tutti. Nel caso di Mario sicuramente lui avrebbe avuto la soddisfazione di essere apprezzato, quello sicuramente, ma non ha mai agito né per cercare di essere apprezzato né per cercare di compiacere il suo interlocutore. Mario non avrebbe mai fatto giocare il figlio di un dirigente, il figlio di un presidente, semplicemente perché era il figlio di... Infatti, e questo è una cosa che posso dire con tranquillità, perché poi non è neanche un segreto, nelle annate 55-56 c'era un giocatore come Massimo Falcin che era un buon giocatore e giocava perché era un buon giocatore, e lui lo chiamava Armenfier, ma non perché fosse suo figlio, perché suo padre di Massimo, la prima cosa che diceva Armenfier. Allora lui magari lo faceva giocare un minuto in meno, non un minuto in più, perché uno degli accompagnatori diceva Armenfier. E poi, siccome era bravo ed era, giustamente giocava, era nei 5 ed era bravo a fare il mestiere, quindi tutto sommato non ha mai dato nessun tipo di, diciamo, favoritismo in quel senso, è diventato, diciamo, d'uso prendere in giro il padre chiamandolo Tachi l'Armefier o il tigre. Lì i nomignoli e i giudizi più o meno tranchanti di Mario, soprattutto perché erano quasi sempre espressi, non gridati e non risi, per cui tu non riuscivi, spesso non riuscivi a capire quando tuo padre faceva una battuta o diceva una cosa seria, perché aveva quasi la stessa espressione. Lo notavi da un'angolatura della bocca che lui aveva quando era più faceto. Per cui ti direi che se qualcosa mi ha lasciato tuo padre è stata la coerenza. Mario è stato coerente tutta la vita, coerente con se stesso, coerente con gli altri, e per poter arrivare ad apprezzare questa coerenza dovevi essere vicino, e Mario di persone vicine non ne ha avute tantissime, per cui il rispetto di tanti, l'affetto di meno, perché lui si accontentava. Lui diceva: gli amici sono come i denti dei vecchi, si attaccano, rimangono lì, sono pochi. E lui non è mai andato a cercare la folla degli amici, si accontentava degli amici che aveva e che vedeva una volta ogni tanto, con i quali faceva la battuta, che non aveva nessun tipo di selezione. Per te, per tuo padre, fare il barbiere e parlare col pappagallo, fare capitano industria o fare professionista è esattamente la stessa cosa. Gli amici erano amici, ed erano pochi, ed erano attaccati come i denti dei vecchi.